redigio.it e la storia continua. Mercoledì 14 febbraio 2024, la settima settimana dell'anno, il giorno è 45. Le osterie del Varesotto possiamo ascoltarle. È l'ascolto per oggi. E delle nostre malattie infettive a seguire. Le nostre malattie infettive. E cominciamo con gli uregiuni. L'infiammazione delle ghiandole parotidi, come tumefazione della parte esterna dell'orecchio, gli orecchioni, è una malattia infettiva per colpa della quale non erano ammessi alle lezioni scolastiche. La parotite. Dietro l'orecchio i nostri genitori ci disegnavano una grande croce nera con l'inchiostro che coprivano la zona infiammata con un quadratino di pelle di pecora per tenere al caldo la zona colpita. I fels. È una febbre eruttiva, contagiosa, epidemica, proprio dell'infanzia, tipo la rosolia, scarlattina, morbillo. La pelle si copriva tutta di piccole macchie rosse. Proibito uscire di casa e prendere freddo. La terizia, dovuta a un travaso di bile e conseguentemente l'assorbimento della bile da parte del corpo. Colore giallognolo, verdiccio, che si manifesta prima nella sclerotica, alle tempie e al collo e poi in tutto l'organismo. Itterizia, verde da terizia, è verde per l'itterizia. E la tussasnina, per tosse, è una tosse canina, ferina o asinina. È una malattia infettiva localizzata negli organi respiratori con tosse forte e insistente e con frequenti conati di vomito. È propria dei bambini che venivano portati alla mattina molto presto in bicicletta nei boschi della zona per respirare aria pura e fresca. La Magrup. Si trattava di una violenta infezione alla gola, la difterite, con conseguente difficoltà respiratorie. Era proprio dei bambini di meno di 10 anni di età. Spesso era mortale. I giovani malati e tra spasimi atroci morivano per soffocamento. La quarta malattia, non meglio identificata, veniva dopo il morbillo, la scarlattina e la rosolia. Ma non era né l'una né l'altra. Malattia infettiva anch'essa che colorava la pelle di un rosa tenue e la punteggiava con macchioline rosse. Niente scuola e niente freddo. Ci voleva pazienza per queste malattie che non erano pericolose, ma che colpivano tutti i bambini di età scolare. E lo sforzo era parabolico, sempre accentuato fino al massimo. Poi, lenta e costante discesa delle manifestazioni cutanee. E l'oli da ricin. Era la purga classica infallibile degli anni 30. Un cucchiaio da tavola da ingoiare tra mille smorfie e boccacce e dopo, per accomodare il sapore infame che le stava in bocca, una caramellina. In quelle giornate attraversavamo il cortile per andare ai servizi 4-5 volte, con la mano già pronta per slacciare i pantaloni. Un po' di storia di Busto Arsizio, dal nome del borgo di Busto alla sua etimologia. Milano, capitale e metropoli dell'Insubria. È un nome antichissimo della Lombardia, derivato dagli Umbri del Nord o Ins, Umbri, uno dei primi popoli che vi abitavano. E Milano è circondata così da un gran numero di borghi, che non si può vedere niente di più notevole altrove. Inoltre, potendo questi borghi con facili provvedimenti essere ridotti a città e muniti di presidi, essa, se se ne offrisse l'occasione, potrebbe innalzarsi a fortissimo e sicurissimo regno. E fra questi borghi serba un posto non ultimo Busto Arsizio, di cui si è intrapresa a narrare gli inizi e lo svolgimento. È questo un antichissimo borgo della Insubria, e da esso trae origine la famiglia dei Busti. È noto che nel Medioevo le famiglie nobili traessero il cognome dal luogo di origine, cognome che rimase ai loro membri anche quando si trasferirono altrove. Il Crespi asserisce decisamente che i Busti o dei Bustis sono originari del nostro borgo. Un Ferrario, nelle sue notiziario storico e statistica, lo conferma e aggiunge che questa famiglia, nei tempi antichi, vi alternava dimora con la città, dove, fin dal secolo VII, esercitava cospicue cariche. Così un De Bustis è menzionato dal cronista Fiamma tra i capitani e valvassori che seguivano il partito dei nobili. Un Amizzone da Busti fu delegato dalla parte dei capitani e valvassori nel capitolato stabilito nel 1258, conosciuto con il nome di Pace di Sant'Ambrogio. Altri dello stesso cognome mi fu dato incontrare qua e là, tra cui basti citare frate Bernardino de Busti, celebre predicatore e autore di opere religiose, di cui una, la Corona o Tesauro Spirituale, ristampata nel 1925 in Roma da Riccardo Pascucci e Agostino Busti, detto il Bambaia, per il quale rimando il lettore a una monografia di Giorgio Nicodemi, edita nel 1925. Ma poiché 400 anni fa il borgo era chiamato Busti Arsizio o Busto Arsizio, alcuni hanno preteso di chiamarlo Busto Arso o Bustaccio. Ora si usa chiamarlo piuttosto col nome di Busto Grande, con un qualsiasi altra determinazione. Diamante Marinoni, patrizio e settore milanese, dice che la causa di questo cambiamento del nome fu il bisogno di distinguere il nostro borgo dall'altro che è chiamato Busto Piccolo o Busto Garolfo e che sorge a non più di 5 miglia di distanza. E il medesimo storico aggiunge che il nome di Busto derivò al luogo dai cadaveri abbruciati dei caduti nella battaglia vittoriosa dei Galli contro gli Etruschi. Ciò afferma, nel suo trattato intorno all'origine, l'antichità e nobiltà delle famiglie milanesi e con lui s'accorda anche Bonaventura Castiglioni nel suo libro Intorno alle sedi dei Galli Insubri. L'Arneta è un torrente che nasce dalle prealpi varesine e che, attraversando Gallarate, passa a fianco di Verghera e si perde, scomparendo dopo aver formato una palude nelle acque stagnanti con le alte piante pietrificate nella campagna di Sant'Antonino. È un paesaggio lunare che merita di essere visitato. Poverissimo d'acqua d'estate, con acqua quasi abbondante nelle stagioni più ricche di pioggia, straripa più di 2 o 3 volte in primavera e in autunno. L'acqua colmava la conca che circondava il ponte di Cardano al termine di via Adriatico e il cavo dei Picciot, subito dopo il ponte, a destra. L'acqua dello straripamento a volte raggiungeva Piazza Volta. Torrente collettore degli scarichi fognari e industriali dei paesi che attraversava, aveva sempre l'acqua nera come il carbone. La zona della Galaratese era ricca di tessiture e filature e di conseguenza di tintorie e stamperie di tessuti. Tessuti da tingere in nero utilizzati per la confezione di grembiuli neri da lavoro. I resti delle operazioni di tintoria finivano nell'arnetta, come nell'arnetta finivano i rifiuti liquidi e solidi dell'ospedale. Non era un luogo da giocarci, ma noi ragazzi non andavamo troppo per il sottile. Se le nostre mamme si accorgevano della disubbidienza, erano botte sacrosante. Il nero dell'acqua si depositava sul fondo del letto e i ciottoli erano ricoperti da una scivolosa melma nero-verde. Il fondo era disseminato di pezzi di vetro e di culi di bottiglie. Sopra il livello dell'acqua, sulle rive erano visibili le tane dei topi di chiavica, topi grossi come gattini di 2 o 3 o 4 mesi. Attraversarono l'arnetta a nuoto e si vedevano benissimo gli incisivi luccicare bianchi appuntiti e a coda lunga e grossa remigare nella corrente. 2 o 3 ore prima che scoppiasse il temporale, abbandonavano le loro tane scavate a livello dell'acqua e si disperdevano nelle campagne vicine. Le piene, inevitabili e frequenti di una volta, non si ripetevano più per la dispersione che si opera prima di galarate con la rottura degli argini che lungo il percorso sono stati provvidenzialmente rinforzati in punti diversi. Passando il Rubicone, Cesare è diventato un nemico di Roma. Passando l'Arnetta, cioè attraversando il ponte, teatro inimitabile per le nostre scorribande e avventure giovanili, termine di confine tra il nostro paese e il comune di Cardano, andandocene per sempre, lasciavamo alle nostre spalle le vie, le case, gli orti, i giardini di Verghera, i giorni beati e tristi della nostra vita passata, una parte di noi stessi, il nostro cuore di allora. Ci portavamo via solo e soltanto le nostre memorie. Al par nanca vera, ma le proprie sci. Mia mamma, che pure aveva abbandonato il suo paese natale da bambina, parlava della sua Brignà, che era vicino a Careas, cioè Brignano Geradalda, vicino a Caravaggio, almeno una volta al giorno, sempre solo per fare dei paragoni. E il paragone era sempre a favore della sua Brignano. Non morirei tranquillo se nell'aldilà non fossi sicuro di trovare, stessa precisa, una Verghera in dua a fa ben nunghe manea. Proprio così, anche in paradiso, se no che malinconia e che monotonia, con la piazza allagata dopo il temporale, con l'osteria Bellaria, con la Giusta Os e i quattro Puirisei di la Mura, e il Buson e la Montagneta, e un Lazaret con un'arca nuova pari morto dalla peste, e il Carlen del Picciot calcante ai filastroc in dul bel mes della piazza. Redigio.it e la storia continua.